Sì, Padre, veniamo nuovamente a Te. Ti diamo tutto questo tempo della conferenza. Signore, ci fidiamo di Te che Tu ci approvvigioni di Te stesso e del Tuo Figlio. Abbiamo bisogno del Tuo parlare a noi. Tu vorresti anche parlare nel Figlio. Parla per mezzo del Figlio in tutti i santi. Parla stasera ciò che sta sul tuo cuore. Signore, Tu sei misericordioso verso la tua Chiesa. Lode al Signore.
Lode al Signore per una nuova conferenza.
Lode al Signore per una nuova conferenza d'inverno. Ho calcolato un po' quante volte sono già venuto alla conferenza d'inverno. Sono già più di 3 decenni. Signore Gesù, non avrei pensato che avrei dovuto venire così spesso. Io aspetto il Signore che ritorni presto. E abbiamo la fine dell'anno 2016. Ma mi fido del Signore che Lui ritornerà presto. I segni dei tempi ce lo mostrano sempre di più. Chi guarda un po' attorno nota che il ritorno del Signore è vicino. E in questo tempo penso che Lui vuole continuare a parlarci e a portarci avanti verso la sua meta. Lui non smette mai di avanzare con la Chiesa finché non ha raggiunto la meta. E sono sicuro che il nemico può fare tutto ciò che vuole. Il Signore non si lascerà mai fermare da Lui. E in questa conferenza mi rallegro molto di questo titolo principale, perché è così semplice. E al stesso momento è così centrale. Uno spirito con il Signore per l'edificazione della Chiesa. Questo non si può esprimere meglio. Ed è il peso per tutto questo tempo che lo vediamo ancora di più. Tanti lo sanno. Forse la maggior parte di noi, ma come è spesso, la sapienza è importante. Paolo dice, per esempio, ai fratelli: non sapete forse che siete un tempio del Dio vivente, o non sapete questa o quell'altra cosa? Sapere le cose spirituali è essenziale. Ma, c'è un ma importante, non fermarti dalla sapienza, ma entra nell'esercizio di queste cose. Che abbiamo ricevuto lo Spirito, lo sappiamo tutti, se l'abbiamo ricevuto. Penso la maggior parte tra di noi hanno ricevuto lo Spirito. Ma la domanda è, quanto tu applichi questo Spirito in? Quante volte lo fai durante la tua vita giornaliera? In questo tempo il Signore vuole toccarci e portarci ad applicarlo più e più nella vita di Chiesa, nella vita giornaliera. Sappiamo che lo abbiamo, ma lo dobbiamo applicare. E per l'edificazione della Chiesa, lo Spirito vuole dire è tutto. Se togli lo Spirito della Chiesa, non hai più la Chiesa. Senza Spirito, la Chiesa non può esistere. Lui è l'essenza, è la persona. Lui è la Chiesa in noi. Signore Gesù. E in Matteo 16 il Signore ha detto a Pietro: io voglio edificare la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Che promessa! E oggi il Signore non è più visibile tra di noi come ai tempi di Pietro, ma come Spirito Lui edifica. Nel punto 1a abbiamo scritto: il Dio eterno, la parola, diventa Spirito che dà la vita. E questo lo vorrei porgere all'inizio, che noi assieme guardiamo come questo Dio eterno, che era sin dal principio e senza, accanto a lui non c'era nessuno, la parola era con Dio e la parola era Dio. Al di fuori di lui non esisteva nessuna cosa. L'ho apprezzato durante la mia salvezza. Mi ha aiutato questo versetto a salvarmi e di conoscere il Signore ancora di più, ancora meglio. Perché all'epoca ero convinto della teoria che tutto è stato creato dal caos, da un'esplosione, e ho pensato cosa è stato prima di questo scoppio, a quell'epoca. Poi mi sono detto: ma all'inizio c'era già Dio. Questa è la cosa più importante. Vorrei vedere assieme a voi un po' il tempo. L'abbiamo già fatto più volte, ma è sempre bene di vedere come da questo Dio eterno è stato creato lo Spirito. E cerco di farlo in più spazi perché la lavagna non è abbastanza grande. Prima abbiamo Dio. E mi prendo i punti essenziali. Lui ha creato l'universo e gli angeli, e poi ha fatto anche la terra. Alleluia per questo. Io godo che la Scrittura ci spiega in modo chiaro di tutte queste cose importanti chi lo ha fatto. Non dobbiamo saperlo di preciso. Tanti vogliono entrare ancora sempre di più nell'universo, ma non accettano la parola, che è poi così semplice. E poi dopo Dio fa qualcosa di molto speciale. Crea una cosa nella sua stessa immagine, perché vuole avere una contraparte, cioè Adamo ed Eva. Crea l'uomo. Questo dato di fatto è così prezioso, perché ha creato l'uomo in modo molto diverso da tutti gli altri esseri. Ha creato tanti animali, che sono belli da vedere, ma è una cosa veramente eccezionale come ha creato l'uomo, perché è stato creato nella sua stessa immagine. Sempre quando lo sento, lo godo sempre di nuovo, che siamo stati creati nella sua propria immagine. Questo era il suo desiderio. Lui voleva essere espresso per mezzo di questo uomo. Ha avuto questa volontà, questo desiderio sin dall'inizio e ce l'ha ancora il giorno d'oggi. Vuole essere espresso in noi uomini. Ma purtroppo è accaduto qualcosa di terribile, lo sappiamo tutti. C'è stata la caduta dell'uomo, l'uomo è caduto. E in Genesi 1 Dio ha creato l'uomo, e in capitolo 6 Dio dice: mi dispiace tanto che ho creato l'uomo, perché è diventato così terribile. Non riesco più ad andare avanti con questo uomo. Ma c'è una parola preziosa, dice: ma Noè trovò grazia negli occhi di Dio. Questo è molto prezioso. Se il Signore ha sempre uomini dove dice: sì, ma questo è colui di cui ho bisogno perché posso fare l'opera mia. Noè costruisce un'arca, lode il Signore, e attraverso questa arca lui entra e crea una nuova epoca. Vedremo più avanti ancora questo dato di fatto. Scavalchiamo alcuni uomini importanti di Dio, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, e andiamo dritti al popolo di Israele, cioè il popolo di Dio. Meraviglioso. Un giorno Dio è riuscito a eleggere un popolo proprio. E cos'è che vuol fare con questo popolo? Vuole abitare tra questo popolo. Vuole dimorare lì, in mezzo a questo popolo. Questo è stato il suo desiderio all'epoca ed è rimasto uguale anche oggi. E c'è stato anche un primo tempio che è stato edificato da Salomone. E cosa c'è ancora più avanti? Sapete tutti? C'è una nuova caduta. Un'altra caduta dove il popolo è stato preso prigioniero dal re Nebucadonosor. Sono stati messi in prigione portati via per 70 anni.
Wir kommen hier rein.
zwar, ihr seht schon die Linie grob, das ist das Alte Testament. In groben Zügen. Und jetzt kommt ein neues Zeitalter. Ah, lobe den Herrn. Ein ganz neues Zeitalter. Aber wir brauchen das Alte. Ja, es ist wichtig. Gott hat es nicht umsonst gemacht. Weil wir kommen jetzt in das Zeitalter schon des Geistes und im Geist sind viele Dinge sehr geheimnisvoll und vielfach und darum ist gut, dass wir solch ein Bild haben. So, aber jetzt kommt das Wort. Gott. Der Sohn Gottes und der Sohn des Menschen. Jesus Christus. Halleluja. Wir haben die Verse vorher gelesen. Das Wort wurde Fleisch. Das ist einzigartig. Jetzt gibt es einen Menschen.
Questa è una cosa unica. C'è stato un uomo che ha veramente espresso completamente Dio. Vi potete immaginare quanto ha gioito lui se tutto quello che è stato lì prima nell'Antico Testamento, il Signore ha seguito tante cose, le ha osservate, ma c'era sempre una separazione. Ma adesso c'è un uomo su questa terra che esprime Dio a pieno. Lui è il figlio di Dio, lui è persino Dio stesso. La parola è diventata carne, lode al Signore.
E
lui vive una vita che non possiamo paragonare così tanto con noi, perché la sua vita è senza peccato. Lui vive senza peccato. In 2 Corinzi la parola dice, 5:21, dice, non conosceva neanche il peccato. Alleluia, che uomo che era. E non per niente c'era Giovanni il Battista che ha visto Gesù camminare e ha detto, vedi, guarda, l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Che cosa? Che toglie il peccato del mondo. Amen. Il Signore cammina su un passo, su un sentiero molto difficile. Tutta la sua vita è segnata di problemi. Noi pensiamo sempre che i nostri problemi sono così gravi. Sì, sono gravi. Anch'io ho i miei problemi che non vi voglio spiegare. E quando sono cose sono gravi, sì. Ma comparate con la via verso la croce, i nostri problemi sono così piccoli. Ma il Signore è andato dritto sulla croce perché ha avuto una vista molto chiara. È qui importante di sapere ciò che facciamo e dove vogliamo arrivare. Se non abbiamo una visione nella nostra vita, allora andiamo qua e là. Oggi questa cosa ci è importante e domani un'altra cosa. Ma il Signore non era così. Lui ha indurito la sua fronte per andare a Gerusalemme. Sapeva che doveva essere lì a un giorno preciso. E lì alla croce è morto per noi. Gloria al Signore. È sempre di nuovo prezioso di vedere che siamo stati redenti per mezzo del suo sangue. Non è solo una cosa che abbiamo ricevuto una volta, ma ci è accessibile in ogni momento. ma lui non è rimasto nella morte. Come prossimo passo vediamo che è stato anche risorto.
Amen.
Amen. Lui è il risorto. Questo è meraviglioso. Come agnello di Dio era un uomo che potevi vedere. Giovanni Battista diceva: ecco, guarda l'agnello di Dio. Ma adesso in risurrezione lui è diventato una cosa meravigliosa. È diventato lo Spirito. Spirito che dà la vita.
1
Corinzi 15, 45 lo dice in modo così chiaro. L'ultimo Adamo era lo Spirito, è diventato lo Spirito che dà la vita. E questo Spirito è sempre ancora la parola. Se leggete Apocalisse, vedete che dice il suo nome è la parola di Dio. Lui è rimasto ancora Dio. Lui è il figlio di Dio. Ed è il figlio dell'uomo. È meraviglioso. Che carriera, tra virgolette, ha fatto Dio. Prima era solo, e vi dico, si è forse anche annoiato, se sei sempre solo, nessuno c'era, neanche un uccellino che cantava, niente. Ha detto sì, amen. Io voglio avere una controparte. Voglio avere qualcuno che è al mio stesso livello, che corrisponde a me, con il quale posso avere comunione a pieno. Noi uomini non siamo creati nell'immagine dell'uomo, ma siamo stati creati nell'immagine di Dio. È così prezioso. Lo dobbiamo veramente apprezzare nuovamente. Apprezza che sei stato creato nell'immagine di Dio, sei simile a Lui. Lui pensa, io penso. Tu hai un sentimento, anche Lui ha un sentimento. E il tuo sentimento deve essere riempito di Lui. Signore Gesù. E poi succede qualcosa di meraviglioso. Giovanni 20,
22.
Il Signore ha soffiato lo Spirito nei discepoli. Amen. Questo è glorioso. È così nascosto. Veramente. I discepoli si sono persino completamente nascosti, hanno chiuso tutte le porte, tutte le finestre, hanno avuto paura dei giudei. E ad un tratto questo spirito è entrato in questa casa e loro si sono spaventati. Anche noi avremmo avuto la stessa reazione, ma lui ha detto: non temete. Lode al Signore. Signore Gesù. Poi il Signore è asceso.
Aufgefahren. Und als nächstes hat er
è asceso e poi come den Geist, secondo passo ha ricevuto lo spirito di forza e lo ha sparso in noi.
Diesen Geist ausgegossen auf die Juden und im Haus Cornelius
ha sparso questo spirito sui giudei e nella casa di Cornelio anche sui pagani, sulle nazioni. E questo spirito è così accessibile anche per noi. Non solo lo spirito della vita. Prima è diventato lo spirito della vita, ma qui è diventato lo spirito di forza. Perché siamo così deboli a volte? E senza vittoria, senza essere vincitori? Perché ci esercitiamo troppo poco di essere uno con questo spirito. Questo spirito è ancora così pieno di forza come a loro. È così vincente. Non è colpa dello spirito, non è colpa sua.
Alleluia.
E adesso?
Amen.
Continuiamo ancora. Qui in basso, spero che lo potete vedere tutti quanti. Cosa viene creato in questo passo seguente? È stata creata la Chiesa a Gerusalemme, ma non solo. Sono stati creati delle chiese, nate delle chiese a Gerusalemme, a Corinzia, a Roma, a Efesi, eccetera, eccetera. In ogni luogo si formano le chiese. E cosa succede? Lo sapete tutti. C'è sempre di nuovo una caduta. Già ai tempi ancora di Giovanni si è già intravisto una caduta. E poi tutte le chiese cadono nella grande Babilonia. La Chiesa cattolica. Che ha tolto completamente la testimonianza di Dio. E c'è un'epoca molto oscura. E la testimonianza di Dio è stata tolta. Ma alleluia, il Signore avanza. Non dobbiamo pensare che il nemico ha creato qualcosa di terribile anche per centinaia di anni, che il Signore non abbia una via, che lui non abbia una soluzione per uscirne. Nostro Dio ha sempre una soluzione. E che cos'è che è nato? Altre chiese locali. Gloria al Signore. E noi andiamo avanti su questa via finché il regno millenario arriva. E poi, alleluia, durerà ancora un po' di tempo, però alla fine arriviamo nella nuova Gerusalemme. Gloria al Signore.
Amen.
Amen.
Herr Jesus.
Signore Gesù. Voglio entrare su questi ultimi pezzi perché è qui dove ci troviamo. Siamo sempre ancora nell'edificazione della Chiesa e il Signore vuole arrivare alla fine e ha bisogno di noi e dello suo Spirito. Avevamo comunione. Alcuni mesi fa,
in
novembre eravamo a Hirschek per una conferenza di una settimana per leggere la parola. Abbiamo letto il Vangelo di Giovanni e c'era qualcosa che mi ha toccato, cioè che il Signore in capitoli 14, 15, 16 e anche 17 certamente parla in modo profondo delle cose che arriveranno quando lui se ne andrà. Lui si deve andare, e diceva lui, no, no, rimani da noi, è così meraviglioso con te. E lui dice, no, io devo andare, è meglio per voi se io me ne vado, perché il Padre vi manderà qualcosa. Giovanni 14, 16.
Und wird euch einen anderen Tröster geben, dass auf ewig bei euch sei.
Dice, vi porterà un altro consolatore che rimarrà con voi per sempre. Vorrei avere un po' di comunione con voi sulla parola consolatore.
Und zwar,
cioè,
hineingehend in das griechische Wort.
E voglio entrare in merito a questa parola greca, si chiama Paracletos, e consolatore è solo una possibilità per tradurre questa parola, e la traduzione letterale sarebbe di chiamare qualcosa. Cioè il paracleto era colui che è stato chiamato. Goro molto questo aspetto, perché ti mostra già come puoi ricevere lo Spirito. Chiamalo. Colui che è stato chiamato. Qui dice consolatore, sì, è un senso di questa parola, ma c'è un'altra ancora che è anche giusta, cioè colui che ci aiuta, l'aiutante. Lui ci darà qualcuno che ci aiuta affinché rimane con noi per l'eternità. Lo spirito della realtà rimarrà con noi per sempre. Perché cosa ho bisogno di questo?
Tanto.
Sì, ho bisogno di lui per tutto. Noi uomini non siamo perfetti e abbiamo sempre mancanze che notiamo pure. E lì è importante, è bello di avere qualcuno che ti aiuta. Se hai una mancanza di qualcosa e qualcuno che ti aiuta, io lo godo molto. E noi uomini abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci aiuta. Da bebè inizia. Un bebè senza qualcuno che lo aiuta muore facilmente. Perciò ha la mamma e il papà che lo aiutano i bambini a crescere per quanto tempo? Per tanto tempo. Anche se il bambino entra nella scuola, ha bisogno di qualcuno che lo aiuta. Se l'insegnante non ti insegna qualcosa, non imparerai mai. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuta, anche uno studente. Senza qualcuno che li aiuta a spiegare le cose, non trova il risultato. Anche nella nostra vita giornaliera abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuta. E questo aiutante che abita in noi edifica la sua casa. Lui non ci aiuta solo a vivere una vita bella e tranquilla, ma la sua meta è la sua casa, l'edificazione della sua chiesa. E adesso voglio arrivare a questa persona, Ezra. Ezra ha aiutato a edificare questo secondo tempio. Non era colui che l'ha edificato, ma quando Ezra è arrivato il tempio c'era già, ma ha aiutato al popolo di corrispondere a Dio, perché era uno stato molto grave. Erano mescolati con le nazioni ed Ezra è venuto e ha servito Dio. E questa parola Esra è parola ebraica. Sapete cosa significa? È molto facile a tradurre perché ce n'è una sola. Esra significa aiuto, non di più e non di meno, ma io lo godo che lui era uno che ha aiutato ad edificare questo secondo tempio. E c'è persino anche Neemia, anche questo nome si può tradurre nella nostra lingua e potete anche voi immaginarvi cosa significa. Questo Neemia deriva da Yahweh, significa Yahweh consola. Vedete qualcosa qui? Quando mi sono preparato ho veramente apprezzato che questo non è un caso. Non è un caso. Oggi abbiamo il vero Esra in noi. Abbiamo il vero Neemia in noi. E lui edifica la sua chiesa, la sua casa, e ci indirizza verso le cose giuste. Ci porta sulla via giusta. Ci santifica. È così meraviglioso. Signore Gesù. Sapete? Voglio arrivare adesso dall'aiutante al consolatore. Se edifica la chiesa, l'ho notato da qualche tempo, ci sono sempre nuove situazioni dove hai bisogno di consolazione. Vi posso dire che il nemico ci attacca la chiesa senza tregua, non si stanca mai di farlo e lo farà finché non verrà inchiuso. Ma non fa nulla, perché in noi c'è un consolatore, un salvatore, persino uno che intercede per noi. Signore Gesù, è così meraviglioso. Sapete, lì dove sono uomini, dove ci sono uomini, è detto in tedesco, cioè, si nota che dove ci sono uomini si nota che ci sono uomini, cioè che ci sono anche problemi. E se noi non siamo nella chiesa, non siamo nello spirito, allora si notano i problemi umani. Un fratello lo vede in un modo, l'altro fratello in altro modo, il terzo in un altro modo ancora, e così via. E se gli singoli non si volgono al Signore, allora ci sono discordie. E se ancora il peggio, ci si litiga. E quando ci si litiga ci sono anche delle ferite. E adesso abbiamo bisogno di consolazione. Sapete, abbiamo bisogno di tanta consolazione. Se no, diciamo che tutto non ha più senso. E siamo così scoraggiati. E questo è il piano del nemico. Lui vuole scoraggiarci completamente. Non vuole che continuiamo a correre, a edificare, a servire il Signore. Solo perché lui ci ha scoraggiato. Ma adesso arriva il Consolatore, dice. Guarda, sono in te. Io sono il vincitore. Continua ad andare avanti. Alzati. Io sono con te, io sono in te. Io edifico la mia chiesa in te e con te e con i fratelli.
Oh, alleluia.
Alleluia.
Das ist so wunderbar.
È così meraviglioso.
Brauch noch diese Person, weil sie wende das Zeitalter.
Ho bisogno ancora di questa persona, cioè Noè, perché cambia l'epoca. Io voglio cambiare l'epoca assieme a voi. Il Signore deve tornare in breve tempo. Vi spiego cosa significa Noè, anche un nome ebraico. Ve lo scrivo. Noè significa consolazione.
Der Trost baut die Arche. Halleluja. Auch das habe ich genossen.
Il consolatore costruisce l'arca, anche questo l'ho goduto. Il nostro Signore Spirito come consolatore edifica la Chiesa. E come lo fa? Lo vedremo nelle prossime riunioni. Ciò che è importante
è
che dobbiamo esercitarci. Stasera non era facile per me, ma mi sono esercitato
e
mi sono esercitato di prendere il Signore,
e
il mio peso era di essere uno con lo Spirito, e noi vorremmo che tutta questa conferenza viene portata da noi tutti qua, da tutti quanti. Le testimonianze che diamo devono aiutare all'edificazione, devono servire in spirito il Signore, e io penso che abbiate tante occasioni per testimoniare e fortificare questa parola. Amen.